Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Aprite il portafoglio e contate quante carte fedeltà avete, poi cercate di ricordare quante raccolte punti avete fatto, avete in corso e quali premi vi siete aggiudicati. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo dei loyalty program, i programmi fedeltà delle aziende, quali i vantaggi per i consumatori, quali per le aziende. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di una storia di successo, per fortuna ce ne sono anche in questo periodo, e per il focus sui trend di Inflate Mania. Scopriremo di cosa si tratta nella seconda parte. Ora ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Si chiama Io non voglio il falso. È la campagna per la lotta alla contraffazione firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Comune di Roma. Informazione in piazza, oggi, nei 19 municipi della capitale. Hanno guadagnato il titolo su tutti i giornali gli slip anti-AIDS firmati Antonio Marras per Kenzo. Presentati sulle passerelle parigine, hanno un apposito taschino porta preservativi. Saranno venduti a 20 euro e il ricavato andrà a favore della lotta all'AIDS. Negli ultimi 10 anni sono quasi raddoppiati i prodotti italiani a denominazione d'origine, DOP e IGP, riconosciuti in Europa. Con 195 etichette, il Made in Italy di qualità ha superato la concorrenza francese, che vanta soltanto 167 prodotti. Al via una nuova collaborazione tra Vivienne Westwood e il marchio cult del denim Lee. In arrivo una mini collezione di jeans e camicie. Arte, architettura, fotografia, design e moda. Il 900 è di scena a Parma per la grande mostra che fino al 25 aprile presenta per la prima volta un'importante selezione dell'archivio della comunicazione dell'università, considerato il maggior fondo esistente in Italia sul XX secolo. Da Guttuso ad Armani, passando per Man Ray, Munari e Ponti, solo per fare qualche nome. Si chiama Tavy Gavinson, è americana, ha solo 14 anni, ma con il suo fashion blog ha messo nel sacco il mondo della moda. In prima fila alla sfilata di Chanel a Parigi, per tutti ormai è la piccola Winter. Anche il lusso cavalca il second hand. Su instantlooks.com si può acquistare e vendere abbigliamento e accessori ipergriffati usati.
La borsa della spesa.
L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa.
Bentornato, signor Bingham.
Mai stare dietro agli anziani. Hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali. Bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini.
Li adoro.
Questo è razzismo.
Sono come mia madre. Mi affido agli stereotipi. Si fa prima.
Mi deve spiegare questa cosa delle miglia, come funziona?
Io accumulo il maggior numero di miglia possibile.
Siamo due persone attizzate dall'elite status.
Bella intuizione il portasciugamani.
Peccato non essere arrivati all'armadio.
Dobbiamo farlo ancora.
Era Up in the Air, tra le nuvole, film con George Clooney, tra i grandi favoriti per i prossimi premi Oscar, è la storia di un cacciatore di teste che gira in lungo e largo gli Stati Uniti ed è ossessionato dalle miglia delle compagnie aeree. Una mania comune a molti viaggiatori, così come lo sono i bollini spesa del supermercato o i premi offerti dalle centinaia di loyalty program, i programmi fedeltà delle aziende.
Dai benzinai ai supermercati, passando per grandi magazzini, carte di credito e singoli prodotti, dal latte ai biscotti. È un'attività a tempo pieno la caccia ai bollini delle raccolte punti e non c'è limite alle categorie di premi. Dai piatti agli ombrelli, dai televisori alle valigie, fino ai biglietti aerei e ai buoni sconto per le vacanze. Gli hotel a 5 stelle offrono come super premi eventi unici, dagli inviti per i galà più esclusivi agli incontri privati con le star di Hollywood, fino alle lezioni di cucina con gli chef più famosi. Almeno 40 milioni le carte fedeltà in circolazione. Le usano l'80% dei clienti dei supermercati, per lo più donne tra i 25 e i 35 anni, evidenzia una ricerca realizzata dall'Università Bocconi. Premio preferito, il buono sconto, che mette tutti d'accordo, tanto la clientela poco propensa quanto quella più favorevole. Tra i programmi fedeltà, quello più apprezzato resta la classica raccolta punti, che raccoglie il 38% dei consensi, seguita dalla possibilità di far parte di un club di sconti per riduzioni in ristoranti, negozi, palestre, che registra il 27% delle preferenze. Più distaccati i premi a estrazione.
Dopo anni di boom in cui le carte fedeltà in certi casi sono arrivate addirittura a rappresentare uno status symbol, da un po' di tempo si è fatta strada una certa diffidenza nei confronti delle carte fedeltà. Vuoi per il calcolo dei vantaggi effettivi per i consumatori, fatti i conti a volte sono molto limitati, vuoi per i problemi legati alla privacy, le informazioni che le aziende ricavano dai moduli di adesione e dall'uso delle carte fedeltà. Un tema sul quale si è pronunciato più volte anche il garante della privacy. C'è una crisi d'immagine per i programmi fedeltà? Quale sviluppo avranno nel futuro? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Ordanini, vice direttore del centro di ricerca Customer and Service Science Lab dell'Università Bocconi, che ha effettuato la ricerca.
Il tema riguarda proprio la fedeltà, cioè quello che sembrano non più garantire queste carte fedeltà è la fedeltà. È probabile che siamo in una fase di trasformazione del ruolo di queste carte fedeltà così come sono state concepite. Si parla in generale di prodotti fedeltà, ma in realtà quello che è emerso è che i programmi fedeltà o le raccolte a punti più efficaci sono quelle che non sono omogenee, ma sono personalizzate e segmentate in modo molto accurato all'interno della clientela. I vantaggi ci sono sicuramente, nel senso che sono effettivamente legati alla possibilità di quasi, oserei dire, anche selezionare i clienti migliori e quindi di poter dare a questi clienti migliori un reward adeguato. Ce ne sono anche nella possibilità di sperimentazione di nuove soluzioni attraverso forme di promozione. Ci stanno già studiando programmi in cui è il consumatore stesso a definire il suo profilo di premio ideale. Prima di fare la promozione definisce il premio e poi fa un programma punti per l'ottenimento di quello specifico unico premio che si è definito. Quindi questo ribalta completamente la logica del famoso catalogo che noi tutti siamo abituati a sfogliare e a mettere orecchie alle pagine per quelli che sono i premi che più o meno ci piacciono o ci possono interessare.
Ma i consumatori sono consapevoli dei rischi per la privacy? È un prezzo che sono disposti a pagare in cambio dei premi?
Non sono sicuro della completa consapevolezza dei consumatori rispetto alla mole di informazioni che attraverso meccanismi di questo tipo le aziende riescono a raccogliere. Ma altrettanto oserei dire che forse quando il consumatore è messo di fronte al fatto che vabbè, le aziende sanno cosa tu compri, quando lo compri, quanto ne compri, alla fine forse, diciamo così, le implicazioni in termini di privacy e di dati sensibili forse non sarebbero così gravi, non lo so. Diciamo che non è un tema, secondo me, dirimente per il futuro / successo di questi progetti.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo di una storia di successo della grande distribuzione.
Nel settore dell'alimentazione c'è un visionario che gli ascoltatori di Essere Avere già conoscono. Si chiama Oscar Farinetti. Fino a 4 anni fa si occupava di elettronica di consumo con Unieuro. Poi si è buttato a peso morto nell'alimentare inventando Italy, una sorta di supermercato con cibi di qualità e diversi ristoranti, tutto sotto un unico tetto. L'innovazione era già palese e per percorrerla si è fatto aiutare dalla Coop, con la quale ha successivamente aperto in un vecchio cinema di Bologna 3 piani misti di ristoranti, libreria. Poi ha esportato il suo modello di cibo di qualità e ha aperto 3 negozi ristoranti in Giappone. Ma Farinetti non sta fermo neppure a legarlo. A Essere Avere risulta che il 22 luglio prossimo aprirà 7.000 metri quadri di vendita e ristorazione, niente meno che a New York, al civico 200 della Quinta Strada. Anche qui avrà partner di primo piano. Il 24% della nuova società è di proprietà della famiglia newyorkese Bastianich e un altro 24% della famiglia Safer, entrambe impegnate nella ristorazione della Grande Mela. Obiettivo di fatturato del primo anno di attività, 50 milioni di dollari. Ma la genialità di Farinetti è visibile anche su un altro fronte. 2 anni fa ha acquistato con la famiglia Baffigo Filangeri la casa vinicola Fontana Fredda dal Monte dei Paschi di Siena. Il secondo anno di attività è già in utile con 2,5 milioni di euro netti e sta letteralmente rivoluzionando i formati del vino. Mentre tutta la business community sta discutendo se adottare il 375 centilitri, lui se ne esce con mezzo litro, un litro e un litro e mezzo di Barolo senza agenti chimici partendo dal vigneto. Il problema è che il mercato gli sta dando ragione su tutti i fronti e ripropone l'attenzione di tutto il sistema il ruolo dell'imprenditore che sa rischiare.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte, come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze, in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Inflate mania, il tema della puntata di oggi, parliamo cioè di oggetti gonfiabili, i nuovi oggetti del desiderio per moda, design e comunicazione. Dalle poltrone ai vestiti, passando per i toys e i lampadari, i gonfiabili sono l'ultima mania in grado di trasformare gli oggetti di uso comune all'insegna della leggerezza, della versatilità, della sperimentazione e del divertimento. Patrizia.
Parlando di oggetti inflate, gonfiabili, parliamo di leggerezza, di sperimentazione e parliamo di aria. Di aria come contenuto, come materiale, materiale da contenere, che in realtà pur invisibile è come se prevalesse su ciò che lo contiene. Quindi nel caso di questi oggetti l'aria diventa un non materiale ma molto consistente, che prende forma, le forme più diverse, insomma aria materica che diventa oggetto. In senso lato l'aria può prendere qualsiasi forma e diventare qualsiasi cosa. Pensiamo perfino ai nostri corpi oggi, li possiamo far diventare inflate, gonfiare o sgonfiare grazie alle tecniche della chirurgia estetica, che è un fenomeno non a caso così dilagante, così pervasivo, e quindi a nostro piacimento aumentiamo e diminuiamo i punti che vogliamo. Quindi gonfiamo labbra, zigomi, seno, glutei, eccetera, e diminuiamo altri punti. Quindi è un concetto, diciamo, anche meno banale, meno, diciamo, legato semplicemente a delle soluzioni tecnico-progettuali, ma è anche un concetto che ha preso piede nell'immaginario sociale. In ambito design, per tornare al mondo delle merci e dei consumi, personaggio di spicco è Tokuin Yoshioka, un designer giapponese molto noto per la panna chair, una poltrona appunto pannosa, gonfiabile, bitorzoluta. Ma riferimento imprescindibile in tema di inflatable, di oggetti gonfiabili e forme versatili dell'aria è proprio Inflate. Si chiama infatti così alla lettera la società londinese, che offre una gamma di accessori, di complementi d'arredo per la casa, di oggetti e utensili domestici e non, ma anche abbigliamento, calzature, moon boot gonfiabili, costumi teatrali, sculture, paraventi e separe anche per uffici. Poi offre kit da costruzione tipo Lego per i bambini, addirittura fanno stand fieristici, quindi tutto è gonfiato e fatto d'aria. Vi invito a visitare il bellissimo sito inflate.com. In campo automotive è molto interessante un'innovazione che sta sviluppando la Ford, riguarda un modello di cinture di sicurezza gonfiabili per i sedili posteriori, dunque a metà fra cintura di sicurezza e airbag. Queste cinture lievitano solo quando si attivano gli airbag laterali e frontali, quindi garantiscono una protezione aggiuntiva soprattutto per i più piccoli che viaggiano dietro, e diventano appunto dei mini airbag. Si potranno avere su alcuni modelli di questo marchio a partire dal 2011. Abbiamo però anche delle applicazioni, diciamo così, stupefacenti, divertenti, decisamente insolite di questi volumi aerei trattati dai designer, e quindi una serie di oggetti espansi o espandibili piuttosto insospettati. Per esempio la penna USB salva dati digitali che si gonfia man mano che viene riempita, come una sorta di indicatore di saturazione dello spazio libero da archiviare. Poi lo skateboard, che una volta svuotato dell'aria, quindi è proprio gonfiabile, si appiattisce, lo si può arrotolare e può essere riposto in pochissimo spazio in una qualsiasi borsa. Oppure l'ombrello nuvola, si chiama Cloud Umbrella ed è stato progettato dal designer olandese Yonso Kim. Allora c'è il manico di metallo e poi una nuvola di palloncini che si gonfiano con una valvolina da attivare in caso di pioggia, e qui l'effetto è molto divertente perché è una sorta di piccolo cortocircuito, cioè la nuvola che produce la pioggia è rovesciata nella sua funzione e usata come riparo. Non sappiamo se funziona davvero come ombrello. Nel novero di oggetti gonfiabili, diciamo belli, concettualmente stimolanti, sfidanti, ma al limite della disfunzionalità, che stanno quindi al confine tra arte, sono una specie di scultura più che oggetti quotidiani, abbiamo tutta la serie di abiti gonfiabili, quindi abiti fatti proprio di palloncini cilindrici, quelli lunghi che sono plasmabili in forme diverse, che assemblate diventano proprio dei vestiti da vedere, probabilmente più che da indossare, su balloonfashion.com, quindi la moda balloon fatta con latex, aria e colore, semplicemente questi tre ingredienti per opere d'arte da indossare. È Ori Livney, un famoso, insomma il più grande balloon artist, quindi l'artista dei palloncini a cui dà qualsiasi forma, che si è cimentato appunto anche con la moda. Il tempo medio di creazione di un vestito è intorno alle 7 ore. Da segnalare la nuova versione del reggiseno push-up dotato di cuscinetti d'aria espandibili grazie a una valvolina, si chiama God's Hand, le mani di Dio, e anche una linea di abbigliamento ricavata dal riciclo delle bambole gonfiabili.
Ed esistono anche delle vere e proprie strutture architettoniche inflate. Sentiamo.
Dai tendoni alle cupole, dalle vele ai dirigibili. Facili da trasportare e assemblare, personalizzabili a seconda delle esigenze. Le strutture gonfiabili sono il nuovo must per fiere ed eventi. Scenografiche e di grande impatto visivo, sono prodotte attraverso una tecnologia avanzata che ne assicura la perfetta resistenza. Molto diffuse in Gran Bretagna, possono contenere anche centinaia di persone. L'ultima novità, molto richiesta per i matrimoni nelle location più strane, è la chiesa inflate, completa di organo, altare, pulpito, tutto rigorosamente gonfiabile. E tra i finalisti dei progetti da realizzare a Londra per le Olimpiadi del 2012 c'è The Cloud, una torre trasparente fatta di bolle luminose, leggere e fluttuanti. Una sorta di schermo tridimensionale sospeso nel cielo della capitale britannica.
Patrizia, abbiamo più volte parlato di edilizia sostenibile, sottolineando il ruolo di primo piano del verde, dell'acqua. Tra gli elementi anche l'aria, però, pare di capire da questi indizi, avrà una parte importante, così?
Sì, anche gli oggetti inflate fanno già la loro parte, diciamo così. Abbiamo per esempio una versione delle seed bombs, le bombe di semi, quelle usate dai guerriglia gardener, i giardinieri guerriglia urbani, quindi un piccolo sacchetto palloncino gonfiato, trasparente, con i semi dentro, quindi che vengono protetti, da usare, da lanciare per far fiorire le zone degradate delle città. Poi abbiamo, affidabile e molto innovativo, ed è sul mercato dall'anno scorso, un sistema di riscaldamento gonfiabile, un pannello solare, si chiama Inflatable Solar Collector, progettato nel Regno Unito, in grado di scaldare l'acqua di casa fino a 80 gradi utilizzando appunto l'energia solare. Per i paesi in via di sviluppo, per semplicemente i campeggi o zone disagiate, pare che sia molto molto comodo. Piccoli oggetti per piccole pratiche ecosostenibili, per esempio i piatti gonfiabili, si chiamano air dish, piatti d'aria, sono da picnic ma anche da interni, non ingombrano, non si buttano e soprattutto non si rompono. L'espansione, il cambio di stato e di volume degli oggetti appunto che si possono gonfiare, trova anche un'espressione divertente tra il punitivo e l'educativo, un po' estrema, nel progetto Inflatable Shower. È una doccia con la tenda gonfiabile che, se non viene aperta e raccolta di lato entro il tempo stabilito dalla designer olandese che l'ha progettata come sostenibile in termini di consumo d'acqua, bene, questa tenda si gonfia appunto e ci imprigiona nudi e insaponati senza possibilità di uscire, se non probabilmente bucandola. Infine la pubblicità, che da sempre usa la versione gonfiabile, no, di prodotti e oggetti che troviamo ovunque, dalle piste da sci a qualsiasi spazio insolito, quindi abbiamo questi prodotti nella versione extra large di se stessi che ondeggiano nell'aria, quindi dalla birra a pub a qualsiasi cosa. Bene, anche per i temi ambientali è molto usata da WWF, come sempre un approccio non convenzionale. In questo caso abbiamo un'automobile parcheggiata con un'enorme nuvola espansa nera attaccata al tubo di scappamento che fluttua nell'aria. Il messaggio, diciamo, monito è talmente chiaro che sulla nuvola non c'è nessuna scritta.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a New York su Inflate e dintorni? Questo è il momento degli Urban Watcher di Memi. Giuseppe Filippo, benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio, un saluto a tutti. vi parlo oggi di quello che vi può capitare passeggiando per le strade di New York. Potrete vedere buste di plastica ammucchiate sulle grate dei sottopassaggi della metropolitana. A prima vista sembra come una spazzatura mossa dal vento, ma con il flusso d'aria generato dai treni, questi sacchi si gonfiano e si trasformano in orsi, scimmie, giraffe, addirittura riproduzioni di Nessie, il mostro di Loch Ness, e diventano così veri e propri esempi di street art, l'arte per strada. L'idea è venuta a Joshua Allen Harris, 31 anni, artista e studente di arti visive, che per creare questi balloon animals, cioè animali gonfiabili come lui stesso li definisce, utilizza soltanto sacchetti di plastica che ritaglia costruendo forme animali, nastro adesivo e flusso d'aria generato dallo spostamento dei treni sottoterra. E quindi queste installazioni artistiche funzionano a tal punto che sembrano davvero animarsi sotto gli occhi dei passanti, che rimangono quasi stupiti nel vedermi muovere con così tanta naturalezza tra il surreale e il situazionista. E la formula sacchi di plastica più metropolitana uguale arte viene usata da Harris anche per sensibilizzare i passanti su temi importanti come per esempio gli effetti del surriscaldamento del pianeta sugli orsi polari. In effetti, se ci pensiamo, la street art offre la possibilità di avere un pubblico vastissimo e certamente molto più ampio di una tradizionale galleria.
Grazie Giuseppe e Patrizia, anche questo esempio da New York lo testimonia. L'elemento comune a tutti questi progetti Inflate è proprio la sperimentazione. È questa la nota connotativa della tendenza?
Sì, direi di sì, perché appunto dalle infradito gonfiabili ai reggiseni all'architettura, che poi è un'architettura anche molto glamour, insomma le caratteristiche comuni a ciò che è gonfiato d'aria o che ha un'estetica Inflate, perché possiamo avere anche schiume, gas eccetera, sono le forme ergonomiche, i materiali innovativi in cui convogliare l'aria. Poi abbiamo anche i colori molto accesi o addirittura inesistenti, quindi la trasparenza. Dunque l'aspetto giocoso, piacevole, un po' regressivo si coniuga sempre con una spinta ricerca di nuove funzionalità, nuove soluzioni di design per rendere resistente la leggerezza dell'aria, possiamo dire.
Per riascoltare e scaricare questa o altre puntate c'è il nostro sito radio24.it. Cliccate sulla pagina di Essere Avere e scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.